Modem.
Biancone!
Biancone!
Almeno i due gol che ha fatto sono stati belli, però. Anche se hanno perso, hanno giocato sicuramente meglio.
Dalle 9.30 di stamani il Football Club Chiasso non esiste più. Fallimento immediato, ha decretato il pretore di Mendrisio Sud. Da pochissimi minuti la conferma che la CB potrà giocare anche la prossima stagione nella Serie B elvetica. Il ricorso dell'amministratore unico è stato accettato.
C'est une explosion de joie qui a marqué hier le grand retour d'Yverdon dans l'élite du football suisse. Le club du Nord Vaudois est promu en Super League 17 ans après l'avoir quitté.
Il nostro stadio mancano alcuni aspetti. Uno è l'illuminazione, non abbiamo i lux sufficienti, e l'altro è la sicurezza, alcuni ritocchi da fare.
La città è stata fantastica a supportare il progetto del nuovo stadio e anche in questo ambito da parte nostra verranno fatti degli ulteriori investimenti per portare il tutto ad una nuova dimensione. Vogliamo davvero offrire un'esperienza fantastica ai tifosi che decideranno di venire allo stadio. Insomma, c'è ancora tanto da fare e il mio mantra è quello di capire a che punto ci si trova per puntare sempre più in alto.
Almeno ha vinto l'anno scorso.
Eh sì, l'anno scorso era stato il Lugano a sollevare la Coppa Svizzera, ieri è toccato allo Young Boys, vittorioso sui bianconeri per 3-2, ma in copertina abbiamo voluto riportarvi anche altri suoni, quelli relativi ad un anno intero di calcio, da finale di Coppa a finale di Coppa, insomma, e con uno sguardo rivolto alle prospettive future, perché in 12 mesi tante cose sono accadute nel panorama calcistico ticinese e svizzero, ed è su questo che vogliamo concentrarci questa mattina a Modem. Benvenuti dunque una nuova puntata, io sono Agata Galfetti, alla regia del programma c'è Luca Fasani, sua la copertina, e saluto subito gli ospiti in studio. Angelo Renzetti, già presidente del Football Club Lugano dal 2010 al 2021, benvenuto.
Buongiorno.
E Omar Gargantini, responsabile della redazione sportiva radiofonica per la RSI.
Buongiorno, grazie.
Collegato al telefono abbiamo anche Massimo Lombardo, ex calciatore, oggi responsabile tecnico del settore giovanile del Servet. Buongiorno.
Buongiorno.
Non parliamo solo di Lugano dunque, ma direi che dalla comunque bella stagione dei bianconeri possiamo sicuramente partire. Ieri la finale si è chiusa con una sconfitta, ricordo che oltre ad aver disputato una seconda finale consecutiva, il Lugano ha terminato il campionato al terzo posto, garantendosi un posto nelle coppe europee. Omar Gargantini, questo quanto fa bene a tutto il movimento ticinese o fa bene solo a Lugano?
Intanto fa bene a Lugano, fa bene agli appassionati ticinesi di calcio, possiamo dire che faccia bene anche a tutto il calcio ticinese, fermo restando che gli steccati del tifo sono radicati e quindi, detto molto sinceramente, dubito che al tifoso del Chiasso piuttosto che del Bellinzona interessi granché se il Lugano vada bene oppure no. La verità comunque è che il Lugano è a tutti gli effetti adesso una realtà consolidata del calcio svizzero d'avanguardia. Io credo che dietro Young Boys e Basilea il Lugano abbia tutto in questo momento per ergersi a terza forza del calcio svizzero.
Angelo Renzetti, per una volta si può essere orgogliosi anche di una sconfitta onorevole, so che comunque un po' brucia. Ieri lei a caldo ha detto non siamo poi così lontani dallo Young Boys, un po' quello che diceva Omar Gargantini, un Lugano che può ambire a vincere un titolo.
Assolutamente sì, perché a Lugano quello che è mancato è sempre stato una solidità societaria, ecco. Adesso che c'è questo aspetto, anche se bisogna essere un po' molto, diciamo, attenti, ha completato praticamente un ciclo. Quindi Lugano entra in una nuova era, avrà uno stadio nuovo, un centro sportivo, e avrà un finanziatore importante che ci vuole, specialmente in una realtà come Ticino che produce quel che produce, ecco, non è Berna, non è Zurigo e non sono altre realtà svizzere.
Omar, quanto pesa il ruolo di questa dirigenza nei successi del Lugano?
Beh, pesa tantissimo, pur rendendo onore, e non lo diciamo perché è qui presente, a quanto fatto da Angelo Renzetti nel decennio precedente. Lui ha posto le basi, poi lui per primo si è reso conto che non avrebbe più potuto garantire questa continuità ad alto livello. Il cambio di proprietà è arrivato al momento giusto. Adesso il Lugano credo sia nella posizione, ad esempio, di poter dire di no ad un'offerta per un suo giocatore che non ritiene adeguata. Fino a qualche anno fa Angelo Renzetti era costretto a vendere i suoi giocatori migliori, probabilmente sottopagati. Adesso credo che questa proprietà, ad esempio, è in grado di dire, facciamo un esempio, vengono offerti 2 milioni per uno come Zeller, il Lugano può dire no, Zeller per noi ne vale 3,5, quindi o ci pagate quella cifra o non lo vendiamo. In questo modo si può pensare di costruire, fermo restando che qualche pedina inevitabilmente, perché lo fa anche lo Young Boys, lo fa anche il Basile, lo fanno tutti nel calcio svizzero, qualche pedina deve essere venduta per comunque rientrare dalle tantissime spese. Non c'è un club svizzero inattivo, quindi devi comunque vendere ogni tanto, ma lo si può fare in maniera più ponderata.
Lasciatemi fare dare qualche numero: 29.000 spettatori di media al Wankdorf di Berna durante tutta la stagione, 21.000 a Basilea. Lugano fa una media di 3.353, salvo poi andare in massa ad una finale di Coppa. Ieri c'erano quasi 12.000 spettatori dal Ticino. Angelo Renzetti, questo forse è un tasto dolente. A proposito di stadio, abbiamo sentito le parole di Joe Mansueto, patron del Lugano, pronto a nuovi investimenti per catapultare il Lugano nella nuova era, però insomma i tifosi devono fare la loro parte.
Ma i tifosi hanno bisogno di risultati anche, poi è cambiata tutta la dinamica. In Ticino, continuo a ripeterlo, sono solo i ticinesi o chi è interessato a Lugano e quant'altro andare allo stadio, mentre in Svizzera interna ci sono gli altri cantoni limitrofi che vanno, perché è sempre un derby, diciamo, no? Anche se giocano Zurigo col Berna, Zurigo col Basilea, sono derby, sono gente che ci vanno, hanno una struttura accogliente, hanno i giornali che parlano dalla mattina alla sera sul Blick di tutte le cose, che quindi è tutta un'altra dinamica. Io penso che non facciamo un favore alla società e al sistema se continuiamo a piangerci addosso, ecco, del 3.000 persone. Facciamo lo stadio, vediamo, cerchiamo di fare i risultati, abbiamo un finanziatore importante.
Si parla anche di rivoluzione tecnologica, digitale, di
assolutamente,
questo
stiamo facendo veramente tutto quello che si può fare, poi i risultati arriveranno.
Massimo Lombardo, non mi sono dimenticata di lei. A Ginevra voi siete messi un po' meglio quanto a pubblico, ma non troppo. 8.400 spettatori di media, lo Stadio Geneva una capienza di 30.000 spettatori. Voi come ve la spiegate?
Beh, diciamo che sì, effettivamente nel 2003 è stato costruito lo stadio e ci voleva a Ginevra perché si era abituati a giocare nelle mitiche Charmy. Noi la viviamo in maniera, come dire, naturale. Il numero di spettatori generalmente che si recano allo stadio, effettivamente, e sono d'accordo con l'intervista di Renato Steffen di ieri e con quello che si è detto prima, spesso in Svizzera la folla arriva per un evento particolare. Questo potrebbe essere, ecco, anche un po' emblematico per una mancanza di passione costante, però io non sarei così negativo sul numero di spettatori. Mi piace ragionare su una proporzione, ecco, a San Gallo probabilmente 10-12 mila spettatori a partita su una popolazione di 75 mila, parlo della città perché poi è sempre complicato fare calcoli su un bacino che è più grande sicuramente, perché non riusciamo a determinare. Ecco, ci sono realtà italiane dove le città sono molto più grandi e dove in proporzione percentualmente il numero di spettatori non è così alto. Effettivamente però sono d'accordo con Angelo Renzetti, ecco, probabilmente il pubblico in Svizzera arriva quando i risultati sono regolari, ecco, penso a Basilea, a Young Boys, o quando c'è veramente una passione particolare per il club, e lì penso a San Gallo, a Sion, anche se le cose non le fanno bene da parecchi anni, o lo stesso Lucerna.
Ha detto che comunque Lugano quest'anno ha avuto un aumento, leggevo una decina di giorni fa, del 15%. È vero che parliamo di cifre più basse, però può essere un inizio. Cioè il fatto
sempre
che la squadra
di aumento si tratta.
Si sia stabilizzata i vertici potrebbe portare nel medio termine ad arrivare a quei 4.000-4.500, Angelo, che credo siano una cifra onesta per un
credo per che sia alzata addirittura del 20-25% quando è arrivato Zeman, che eravamo quasi ultimi in classifica il primo anno
anche
in Serie
A. Forza del personaggio Zeman.
La forza del personaggio, la forza del battage pubblicitario, tanti aspetti, la curiosità.
Omar, il calcio svizzero, o meglio il campionato svizzero, magari non riesce a far breccia nel cuore dei tifosi perché è ancora una struttura, un assetto non così accattivante. Per questo motivo poi ci saranno anche dei cambiamenti importanti nella prossima stagione.
Ma quest'anno è stato fatto il record assoluto di pubblico, quindi magari dobbiamo anche uscire da questa logica che ci porta a pensare che la gente non segue il campionato svizzero. Parlava di numeri Massimo prima, e i numeri sono questi: non possiamo pretendere che a Lugano ci siano 20.000 spettatori quando la città ne ha, quanti ne ha Lugano, calcolando tutto 150, facciamo 100.000, va, insomma, ecco, c'è la concorrenza dell'Italia che in Ticino pesa tantissimo perché tanti tifosi vanno a Milano, probabilmente nella zona romanda c'è la stessa cosa con la Francia, Basilea con la Germania, insomma sono comunque numeri abbastanza importanti. Il nostro resta però un campionato tutto sommato di formazione. Noi non saremo mai competitivi, anche solo per la differenza abissale di introiti dei diritti televisivi, con i grandi campionati. Quindi la nostra realtà è questa: si tratta di consolidarla, si tratta di lavorare bene, di continuare a farlo bene nella formazione, per fare in modo che i talenti crescano sempre più numerosi, sempre più in fretta, e poi inevitabilmente andranno a cercare fortuna altrove. Però la nostra realtà è questa.
Arriveremo anche al capitolo talenti. Massimo Lombardo, accedere alle coppe europee per quanto riguarda il Lugano, ma anche il Servette, significa avere accesso a più visibilità, a bonus, ai bonus dati dalla vendita dei biglietti per le partite, ma i posti in Europa sono anche dettati dal ranking mondiale, e tutto il movimento insomma deve crescere per accrescere la visibilità.
Effettivamente, anche se credo che non possiamo lamentarci, a 5 posti cioè qualificativi per le coppe europee su un campionato che ha solo 10 squadre e con 50%, direi che non possiamo lamentarci. Ci sono altre realtà inglesi, italiane, dove al di là dei posti fissi per la Champions League, ecco, gli altri non sono così ampi. Effettivamente, sì, entrare soprattutto al giorno d'oggi, perché non c'è neanche da sottovalutare l'importanza di una Conference League, della stessa Europa League, ma che conosciamo, perché quando, ecco, si entra nella fase a gruppi, ecco, di ufficio ci sono già parecchi milioni che entrano.
Abbiamo ricordato in copertina le vicissitudini di altre due squadre ticinesi, il fallimento del Chiasso avvenuto all'inizio di quest'anno e qualche dubbio sollevato sull'assetto societario del Bellinzona, che poi ha ricevuto la licenza per la Challenge League, la nostra Serie B in seconda istanza. Angelo Renzetti, penso che lei conosca bene il difficile intrigo di personaggi che ruotano attorno al mondo del calcio anche in Ticino, però forse non è nemmeno più pensabile nel 2023 avere delle proprietà tutte ticinesi o tutte svizzere.
Assolutamente no, è una cosa impossibile. Io onestamente sono entrato nel calcio per passione, senza rendermi conto di dove andava a finire. Poi è stato un po' l'orgoglio, la voglia di non far figure, perché sono sul territorio tanto e ho resistito così tanto, però veramente credo che il Ticino non abbia le possibilità per tenere delle squadre in Super League in modo costante e importante.
Omar, i soldi internazionali iniettati nelle squadre svizzere, penso agli Stati Uniti per quanto riguarda Lugano, ma anche la Cina nel Grasshopper o l'Inghilterra, anche in Svizzera si gioca una contrapposizione tra vecchia Europa e nuovo mondo e Stati Uniti e altre potenze per il controllo del sistema calcio.
Diciamo che è un po' una tendenza generalizzata, insomma, quella di affidarsi a dei grandi imprenditori stranieri. Il tempo del mecenatismo in Svizzera è tramontato ormai da un po', anche se resiste il presidente Canepa a Zurigo, resiste Constantin Sion, però credo che, diceva bene Angelo, cioè le risorse del territorio sono limitate e quindi sempre di più, visto che il calcio costa sempre di più, c'è bisogno, se vuoi vincere, se vuoi provare a vincere, di andare ad affidarti a dei personaggi che vengono da fuori. Poi l'abilità è quella di scegliere i personaggi giusti, perché Lugano, nella trattativa che ha portato alla cessione del club a Joe Mansueto, ci ha visto bene. senza dimenticare che c'è stato un piccolo drammatico passaggio nel mezzo in cui Lugano ha rischiato di fare la frittata passando attraverso dei fantomatici imprenditori brasiliani che in realtà avevano meno soldi di me. Ecco, è fondamentale quando vendi riuscire a farlo alle persone giuste e Lugano per fortuna ci è riuscito.
Importante penso anche mantenere ruoli chiavi in mani svizzere, ticinesi, qualcuno che conosce il calcio di casa nostra.
Penso che Massimo sarà d'accordo, lo Young Boys credo che abbia proprio un valore aggiunto nel fatto che a Spicher, a Von Bergen, a Chapuisat, a Vicky, insomma ex calciatori d'alto livello che sono anche delle persone in gamba, questo può costituire un valore aggiunto. E lo stesso Lugano comunque ha un'ossatura svizzera nella gestione del club, svizzero-tedesca con Martin Blaser, con Heitz che lavora a Chicago, con Da Silva, però che conosce la realtà locale, anche questo sì, credo che sia molto importante.
Massimo Lombardo su questo punto?
No, effettivamente io credo che lo Young Boys sia esemplare in termini di gestione e comunque a livello strutturale cioè, la direzione è composta da poche persone, però si prendono decisioni con una certa riflessione, decisioni chiare, c'è identità, il pubblico chiaramente è straordinario. Ritorno alla domanda posta sul fatto che comunque ecco, spesso le proprietà sono straniere, ma è una realtà del giorno d'oggi. Oggi forse il più grande budget al mondo è quello del Newcastle in mano a un proprietario straniero, la Roma americani, l'Inter Cina. Ecco, no, non possiamo esimerci dal fatto che, come diceva Omar, questa situazione è globalizzata. Il Lugano credo ha avuto la fortuna di avere un nuovo proprietario che è anche una persona veramente fantastica. Questo io l'ho sentito dire da Raffaele Vicky che l'ha conosciuto a Chicago. Ecco, avere proprietari stranieri ma che sanno cosa vuol dire la gestione di grandi imprese, ecco, chiaramente può essere solo benefico.
Per quanto riguarda il capitolo infrastrutture, abbiamo sentito in copertina la voce di Marco De Gennaro che ha visto il suo Yverdon tornare nella massima serie, solo che a Yverdon occorre mettere mano allo stadio, non all'altezza della Super League, un caso che accomuna molte squadre, ci è passato anche il Lugano. Omar, la Swiss Football League pretende troppo?
Sotto certi aspetti io penso di sì.
Poi chiediamo anche a Angelo Renzetti che ha vissuto questi anni.
In primis, secondo me, la meritocrazia sportiva non dovrebbe mai essere castrata. Se l'Yverdon o lo Stade Lausanne uscì si ritrovano in Super League perché hanno vinto il campionato, è giusto che possano disputare il campionato di Super League. Poi è vero, in termini di sicurezza, di infrastrutture, di riprese televisive, di spazi, ci siamo viziati con gli anni, insomma si pretendono delle arene sempre più funzionali, non dobbiamo però dimenticare, perché sennò saremmo incoerenti, che se abbiamo detto che la Svizzera è comunque una realtà medio-bassa, lo deve rimanere anche nelle esigenze legate agli stadi. Non possiamo pretendere, come fa il signor Iso, ex gran patron, insomma, del calcio svizzero, che ci siano 25-30 arene come quelle di Berna o di Basilea, cioè sarebbe fuori dal contesto svizzero. Il Lugano ne costruisce una da 8-10.000 posti, ne avanzano già magari 2.000, no? Insomma, ecco, dobbiamo essere anche in questo caso coerenti. Io credo che si sia un po' esagerati nelle richieste verso il club. Poi Angelo ha fatto parte di questo mondo
anche
molto più.
Si parla di tanti milioni di franchi.
Ma noi, scusate, anche in 11 anni abbiamo sempre ricevuto la licenza in prima istanza e questo ci inorgoglisce. Devo dire che la Swiss Football League non è stata così pesante, con le infrastrutture, con la sicurezza sì, però con il resto chiudono anche un occhio, perché poi c'è anche la sensibilità di tutto il pubblico, degli spettatori e dell'euforia che si crea in una squadra di calcio, quindi alla fine non so cosa rispondere, nel senso che io non li vedo come un diavolo, ecco.
Forse chiediamo anche a Massimo Lombardo, bisogna mettere un limite sui nuovi stadi ancora da costruire, da mettere a norma, anche perché sappiamo oggi probabilmente c'è una possibilità che il Sion retroceda e che salga lo Stade Lausanne, e poi un domani tutto cambia.
Ah, effettivamente io credo che comunque nelle tempistiche delle licenze accordate o meno bisogna fare una riflessione, perché al giorno d'oggi oggi non sappiamo se Liverdon effettivamente potrà giocare in Super League l'anno prossimo, e questo non deve succedere, perché chiaramente poi ci sono dei conflitti di interessi e delle situazioni che non sono facili da gestire. Dunque sicuramente nella concessione delle licenze la tempistica deve essere differente, molto più avanzata, ma per questo probabilmente il signor Renzetti ha una sua visione chiara. Son d'accordo che comunque le esigenze probabilmente sono troppo alte. Adesso si parla di licenza accordata in Super League, Bellinzona che rischiava di non averla. Noi nel cantone ci siamo confrontati alla situazione che si era creata per l'Étoile Carouge, dove in prima lega promozione per un'ascensione in Challenge League, che non dimentichiamo comunque è una lega professionistica, ecco, c'è stato un'ecatombe di licenze non concesse. Praticamente ci potevamo ritrovarci con il settimo o l'ottavo della prima lega promozione che avevano il diritto di salire. Ecco, questo secondo me non è molto gratificante proprio per il campionato stesso. Se noi pensiamo che la Challenge League giustamente deve essere una lega professionistica e di formazione soprattutto per i giovani talenti, ecco, così tante esigenze non possiamo averle.
Lei ha citato i giovani talenti, volevo abordare l'ultimo tema di questa mattina, quello della relève, insomma i movimenti giovanili. Massimo Lombardi al Servette gestisce l'Academy, con quali risultati?
Beh, se parlo di risultati proprio in termini collettivi, buoni, perché noi da quando io sono direttore tecnico, ma non è assolutamente solo merito mio, abbiamo conquistato due coppe svizzere, campioni svizzere con l'Under 16, due promozioni di fila con la nostra squadra Under 21, che oggi giustamente giocherà in prima lega promozione, che è il più alto livello dove una squadra Under 21 può giocare in Svizzera. Ecco, i risultati sono buoni, però alla fine il fine ultimo è quello di lanciare carriere per giovani ragazzi talentuosi, e ne abbiamo, ma come ci sono dappertutto, ecco, per attuare definitivamente questa situazione ci sono veramente delle componenti che vanno al di là del semplice talento del ragazzo, dei risultati collettivi delle squadre. Ecco, deve esserci una politica forte, una politica di convinzione. Io non credo, e questo deve essere un parametro importante, che se un giovane a 16, 17 o 18 anni è sempre stato tra i migliori nella sua categoria, nel suo paese, parlo della Svizzera, non vedo, se la mentalità è buona, quale potrebbe essere la difficoltà a poter giocare in Challenge League o in Super League.
Omar Gargantini, i giovani talenti ticinesi da dove provengono e dove vanno? E ce ne sono?
Essercene ce ne sono, però è vero che probabilmente la produzione, che è una brutta parola, parlando di ragazzi,
il vivaio,
si è un po' inaridita negli ultimi anni. Se guardiamo la presenza di calciatori cinesi nelle varie nazionali giovanili, e penso da ultimo l'Under 21, che è il passo che precede il calcio vero, sono sempre di meno, sono sempre pochi. Anche nell'Under 21 attuale, che andrà all'europeo, di ticinesi non ne abbiamo più. Qualcosa probabilmente può essere perfezionato, ma anche qui torniamo al discorso iniziale dei numeri, cioè il Ticino è piccolo, quindi ci sono anche tante altre realtà sportive che sottraggono risorse a chi sceglie di fare calcio. puoi fare calcio comunque, e Massimo c'è passato, non basta il talento, insomma, ci vuole la mentalità, bisogna conciliare il lavoro, gli studi, insomma è un percorso credo davvero molto molto complicato, e quindi diventa sempre più difficile, c'è molta competizione anche tra i giovani, quindi ci vogliono tante componenti per arrivare, però io credo che in Ticino si possa fare meglio.
Angelo Renzetti, su questo punto ci sono tantissime squadre di calcio, abbiamo sentito, sempre più anche quelle con un bel potenziale, potenziale sia di giovani sia a livello finanziario, penso ad esempio al Paradiso neopromosso in Promotion League, eppure non sempre avere un buon potenziale significa poi riuscire a sfruttarlo per far crescere i giovani, ci vuole anche più collaborazione tra società, è un'utopia.
Ma al di là della collaborazione tra società è un po' la mentalità che c'è in Ticino, che è un po' sbagliata, no? Poi ha sofferto anche del fallimento del Lugano, del fallimento del Bellinzona, si sono perse una generazione tranquillamente, ma quello che manca è un po' l'organizzazione, perché tutti volevano essere leader. Adesso in questo momento qui, con il Lugano che ha preso il sopravvento sulle altre squadre, spero che cambi tutto il sistema, anche il sistema per i giovani, perché potenzialmente i giovani ci sono, però bisogna, come si dice in termini psicologici,
lavorarci, insomma.
Dargli una scatola, ecco, metterli in una situazione dove possono esprimersi compiutamente, con delle regole esatte. Invece adesso c'è il Bellinzona che vuole prendere il sopravvento, poi c'era le altre squadre che vogliono partecipare, c'è la Federazione Ticinese che vuol dire la sua. In questo momento qui il Lugano veramente può fare un bel lavoro anche sotto questo aspetto qui, ma ci vorrà del tempo.
Vedo Omar Gargantini annuire, tra l'altro tra le decisioni importanti cadute l'anno scorso si è anche votato per un limite più restrittivo per i giocatori stranieri, questo dovrebbe aprire le porte a più giocatori indigeni.
Sì, intanto ripeto, ci vuole la volontà intanto del ragazzo di mettersi davvero in gioco per provare a fare un percorso che lo porti ad arrivare al professionismo, però Angelo dice bene, in questo momento la società non me ne vogliano gli altri, ma la società di riferimento nel calcio in Ticino è il Lugano, e quindi è il Lugano che deve prendere in mano la situazione e deve poter indirizzare il modo in cui si lavora nella formazione, cioè gli altri possono partecipare, non siamo in un regime di dittatura, ma il peso specifico del Lugano è nettamente superiore a quello di tutti gli altri.
Ma noi ticinesi siamo capaci di farci male da soli? Pensi che si possa ad un certo punto poi davvero dietro il Lugano creare questo vivaio, davvero ristabilire un vivaio giovanile?
Ma Angelo stava sorridendo, quindi lascio rispondere lui.
Ci siamo fatti male ieri da soli.
Ci restano ancora una manciata di minuti per guardare ancora ad un aspetto. Nel 2025 la Svizzera ospiterà gli europei femminili, un movimento che ha acquisito importanza negli ultimi anni a livello internazionale. Massimo Lombardo, forse in Romandia, dove sono nate le prime squadre di calcio femminili, si sente un po' di più l'entusiasmo per questo avvenimento?
Allora, non so se è in Romandia dove le prime squadre femminili si sono create, però in Romandia probabilmente dove negli ultimi 4-5 anni c'è stata la migliore squadra assieme allo Zurigo che è il Cerveto. È un movimento che cresce, è un movimento che ha potenziale per di miglioramento, anche perché è un movimento giovane, ecco. Però io quando vado a vedere partite di ragazze, allenamenti di ragazze, ecco, vedo tanto entusiasmo, tanta determinazione, è veramente è un elemento nel momento che ci fa credere che c'è molto potenziale appunto perché tutto il movimento possa crescere. Però ancora una volta mi piace ragionare in termini di numeri, ecco, quello fatto dalle squadre di club svizzere o quello fatto dalla nazionale svizzera di calcio è qualcosa di importante, anche perché le risorse in termini proprio di numeri ma anche economiche non sono enormi.
Omar Gargantini, è utopico pensare che una crescita del movimento femminile possa contribuire a un rafforzamento di tutto il movimento calcistico svizzero?
Credo che siano due ambiti comunque che vanno distinti. È vero che l'Europeo del 25, con una nazionale che ormai regolarmente partecipa agli europei e ai mondiali, la Svizzera sarà al via, in Nuova Zelanda e Australia quest'estate, è un movimento che può crescere. Parliamo sempre di calcio, quindi inevitabilmente, se il calcio femminile ha successo, contribuisce a rendere il calcio più popolare, questo sì.
Un'ultima domanda a tutti e tre per chiudere questa puntata di Modem: se doveste valutare lo stato di salute del calcio svizzero, cosa direste, Angelo Renzetti?
Ma da 1 a 10 direi sicuramente 8.
Come mai?
Perché comunque abbiamo 5 squadre che fanno le coppe europee, che non è poco, su 10 come ha detto Massimo. E poi l'abbiamo visto ieri, la festa, la partecipazione del pubblico. Comunque con le risorse che abbiamo facciamo veramente tantissimo.
Omar?
Sì, penso anch'io che stia bene, anche perché poi dobbiamo integrare il discorso la nazionale nella valutazione. Noi abbiamo delle nazionali, soprattutto quella maggiore, che fa veramente da traino, che ormai ha preso l'abitudine di partecipare alle varie fasi finali. Fino a 20-25 anni fa questa era utopia, adesso la Svizzera c'è praticamente sempre.
Massimo Lombardo, il suo voto?
Beh, il mio voto sì. Sono tra il 6 e il 7, però voglio fare una mia ultima riflessione sui giovani. Ecco, ci sono due problematiche. Una, si è un po' migliorata passando da 10 a 12 squadre per la Super League. Una Challenge League a 10 squadre, secondo me, non ha senso, perché se vogliamo lanciare carriere non possiamo ritrovarci con un'importanza di risultati costante. E poi, ecco, spezzo una lancia a favore dei giovani, che siano ticinesi, di Argovia o di Ginevra. Se c'è convinzione, un giovane talentuoso, meritevole, su 10 giocatori di campo, o 11 se mettiamo anche il portiere, dovrebbe sempre avere spazi.
Io devo proprio chiudere, allora l'appuntamento è lanciato, ci vediamo l'anno prossimo per un nuovo bilancio post Coppa Svizzera. Siamo in chiusura, ringrazio gli ospiti Lorenzo Barenco e Giuseppe Reichen per la parte tecnica, voi che siete stati l'ascolto. Modem torna domani.
Radio Monteceneri.